Attilio Brilli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E benvenuto davvero qui nel posto delle parole per farci attraversare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo saggio che si sviluppa per circa 250 pagine. Il saggio è intitolato La più bella pittura del mondo ed è pubblicato da Aboca Edizioni. Attilio Brilli è professore di letteratura anglo-americana ed è uno dei massimi esperti italiani di letteratura di viaggio. Sì. Fermiamoci per qualche istante alla letteratura di viaggio che lei ha attraversato e che lei ci ha fatto scoprire attraverso i suoi libri straordinari. Quanto le manca raccontare la letteratura di viaggio, Attilio Brilli?
Ma direi non mi manca granché, perché la sto continuamente raccontando. Direi che mi sono accorto, e lo suggerisco al lettore, che la letteratura di viaggio è un veicolo eccezionale per entrare, come dire, in tutti gli ambiti. Due esempi, l'uno di un volumetto uscito qualche mese fa dal Mulino, sulla storia delle statue di Venere. Se si pensa alla Venere di Milo, che posso dire, alla Venere dei Medici, degli Uffizi, ecco, noi la comprendiamo veramente se la ricostruiamo attraverso gli occhi del viaggiatore. Ma direi il discorso vale altrettanto per Piero della Francesca. Ecco, lei dice la letteratura di viaggio come veicolo, diciamo così, per introdursi negli ambiti più diversi. Bene, Piero della Francesca è stato studiato in maniera egregia da tantissimi storici dell'arte, ecco, ma mancava quello sguardo, come dire, non tecnico, ma forse molto più percettivo, che è quello del viaggiatore. Viaggiatore di grande livello, che posso dire Albert Camus da un lato, Ernest Hemingway dall'altro, ecco, il Nuovo Mondo, gli ultimissimi poeti americani, e beh, ci danno di Piero della Francesca una visione eccezionale, straordinaria, e questo noi lo dobbiamo appunto alla letteratura di viaggio.
E la letteratura di viaggio è una letteratura anche di arte, come ci ha fatto ascoltare poco fa Attilio Brilli. E andiamo ad aprire il suo saggio, La più bella pittura del mondo. Piero della Francesca nelle parole, nello sguardo di scrittori, poeti e artisti. Io vorrei soffermarmi, prima di sfogliare il libro insieme con lei, Attilio Brilli, soffermarmi su queste immagini di copertina. Ce la vuole far vedere?
Sì, la Madonna del Parto, di Monterchi, e direi in qualche modo, come dire, è il fulcro, se vogliamo, del libro, perché intanto noi dobbiamo partire da un elemento di fondo e importante per Piero della Francesca e per chi si avvicina a Piero, che è il fatto che i suoi affreschi, le sue opere, le sue tavole sono concentrate in un percorso relativamente breve. Direi da Arezzo ad Urbino, o se massimo arrivare a Rimini, al Sigismondo Pandolfo Malatesta, insomma. Cioè un percorso, sono le sue opere più importanti, sono racchiuse in un percorso di 100 chilometri. E la Madonna del Passo in qualche modo è il punto intermedio di questo percorso, e naturalmente come iconografia, come immagine in sé, è colei che partorisce idealmente tutte le altre opere. Sembra che fosse la madre di Piero della Francesca, un omaggio alla madre, perlomeno così si ritiene. Ecco, oggi viene letta come quell'immagine, e direi quella iconografia, che continuamente non solo rinasce di per sé come grande opera d'arte, ma, come dire, crea nuove nascite. Se mi posso dilungare, le faccio un esempio molto bello, che è questo. Una poetessa americana, anzi più di una poetessa americana, hanno letto nella Madonna del Parto colei che ha generato il Nuovo Mondo. Non è una fantasia, cioè è una fantasia, ma con un piede nella realtà. Piero muore il 12 ottobre 1492, il giorno stesso in cui Rodrigo de Triana, uno dei marinai di Colombo, avvista il Nuovo Mondo. Ecco, queste poetesse, Patti Smith, la regina del rock, una di queste, o Judith Baumel, molto brava, grande poetessa, ecco, leggono questo fatto, vedono nella Madonna del Parto colei che in qualche modo ha preannunciato il nuovo mondo, proprio perché la pittura, il suo, come dire, come dice la Patti Smith, la luce dagli occhi di Piero si trasferì appunto in quella di Colombo e nell'avvistamento della nuova, di questa nuova terra. Quindi la Madonna del Parto l'abbiamo messa appunto in copertina proprio come icona in qualche modo della civiltà occidentale.
Eh sì, ed è una figura straordinaria, come lei diceva, una figura che rappresenta il parto generativo di un nuovo mondo. Ed è un parto straordinario quello che noi possiamo vedere da un punto di vista creativo, culturale, di prospettiva anche geometrica, perché la prospettiva geometrica in Piero della Francesca ha una presenza fortissima, Tino Brilli.
Certo, assolutamente, assolutamente direi che come dire, diventa narrazione, e questo è il fatto importante. Intanto andiamo al di là della Madonna del Parto per un attimo, seguendo il suo discorso prospettico, basterebbe pensare a quella tavola magica che ha scatenato una, direi, caserva di interpretazione, che è la flagellazione di Urbino, no? Che si trova nel Palazzo Ducale di Urbino. La flagellazione è tutta costruita su questo enigmatico doppio sguardo, se vogliamo doppia scena, il Cristo sullo sfondo, fustigato, e i tre personaggi in primo piano. E direi che la narrazione è tutta legata a questo ambiguo e misterioso rapporto fra le due scene, che sono appunto, parlano e ci inquietano, se vuole, proprio perché in qualche modo così collegate dalla prospettiva.
Piero della Francesca, Attilio Brilli, lei come l'ha conosciuto, come si è avvicinato alla sua pittura, alla sua arte?
Ma direi per due motivi strettamente biografici in questo caso. Ecco, io rimuovo sempre la biografia dal lavoro ovviamente, ma in questo caso non la posso rimuovere. Io sono nato a Sansepolcro, nella terra di Piero della Francesca, nel paese di Piero della Francesca innanzitutto, e ho iniziato la carriera universitaria laddove Piero lavorava alla corte dei Montefeltro, io all'università di Urbino. Ecco il mio doppio ancoraggio con Piero della Francesca. Ovviamente è stato un po' l'impulso a, direi, tenerlo sempre in qualche modo nel cassetto dell'immaginazione, come si dice, no? Tenerlo lì. E per tanti anni dico, perché questo libro è in fondo il risultato di letture che risalgono anche a molti anni fa. Poi ad un certo momento, mancando appunto questo sguardo altro, e se vogliamo anche questo sguardo alternativo, ecco, ho finito per raccogliere una serie di testimonianze che a me sembrano, direi, essenziali per collegarci con Piero. Potrebbero essercene, e ce ne sono tantissime altre, ma naturalmente non si poteva fare un'enciclopedia. Ho scelto quel taglio, come dire, a me sembra essenziale.
Attilio Brilli, in questo libro, come abbiamo avuto anche occasione di raccontare altre volte, Piero della Francesca in occasione di mostre e non solo di libri, seppure ovviamente lo ricordo non da occhio critico, ma semplicemente con lo sguardo della curiosità, se possiamo fare un passo avanti, della curiositas. Ora, se gli altri pittori del suo tempo erano pittori che avevano una pittura, posso usare delle parole sbagliate, mi perdoni, una pittura partecipata, nel senso che era veramente un andare incontro alla pittura. Invece con Piero della Francesca c'è, non dico come se ci fosse un velo tra l'opera d'arte e chi la guarda, ma c'è un certo distacco che è già proprio del gesto artistico di Piero della Francesca. E questo mi pare che ne abbia parlato anche un certo André Malraux.
Sì, certo, ma direi, letto, che il punto essenziale che si è poi continuamente riproposto nella lettura di Piero E direi da questo noi dovremmo anche far scaturire una verità che poi vedremo essenziale. Certo, è stato direi il primo a mettere in risalto questo aspetto, la non emotività di Piero. Ecco, Piero non è un pittore emotivo e non vuole suscitare emozioni. Ecco, il primo a dirlo è stato Bernard Berenson, come grande storico dell'arte. Ma naturalmente questo concetto è stato ripreso, se vogliamo, questa riflessione su Piero, questa reazione a Piero da Francesca, è stato ripreso da tantissimi. Lei ricordava appunto la voce del silenzio di André Malraux, ecco, giustissimo. Così come, per fare un ultimo esempio, forse il più recente, ma molto simpatico, molto bello e molto irriverente, come era il personaggio, Arbasino. Arbasino, quando va ad Angkor, in Cambogia, davanti ai famosi tempi di Angkor Thom e così via, e vede queste statue e questi bassorilievi di personaggi enigmatici, di donne che egli vede, di cortigiane probabilmente, che egli assomiglia, nelle quali egli vede la regina di Saba di Arezzo, degli affreschi di Arezzo, cioè... Come dire, Arbasino vede in quella totale imperturbabilità delle opere di Piero, in quella fissità non emotiva, cosa vede? Vede non solo l'eternità dell'opera d'arte, poi magari ci ritorneremo su questo, ma vede soprattutto quel grande filone di collegamento che lega Piero alla Francesca all'arcaismo più lontano. Che lega Piero al, direi, al primitivismo medievale, ma anche agli Egizi e addirittura, appunto, come dice Arbasino, a questi personaggi enigmatici dei templi della Cambogia, dell'Estremo Oriente, se vogliamo. Ecco. Dicevo prima, imperturbabilità che è propria dell'opera d'arte, della grande opera d'arte. E non a caso Piero in questo viene continuamente raffrontato con, per un verso, Velázquez da un lato, in parte con un certo Rembrandt, ecco, e veramente con quei pittori che hanno trasceso la particolarità o la sensualità, se vuole, del momento, per puntare ad una narrazione assoluta. Facciamo un esempio concreto. Negli affreschi di Arezzo ci sono momenti addirittura di, come dire, teoricamente o ipoteticamente di grande crudeltà. C'è addirittura uno che vede la propria testa caduta e la vede tra i piedi, un altro in cui il cavaliere viene sgozzato con il coltello che penetra nella gola, ma tutto è impassibile. Non ci crea orrore, non ci crea compassione, non ci crea nessun sentimento, perché la vita, ci dice Piero, può essere, per quanto orribile, anche questa. E io narro la vita nella sua integralità. Non mi commuovo di niente, perché se mi commuovo partecipo, ma se io narro la vita la devo narrare per quella che è, non parteciparla.
Non parteciparla, nonostante la bellezza davvero favolosa dell'arte di Piero della Francesca, ed è una bellezza su cui si sono soffermati necessariamente i critici d'arte, coloro che studiano l'arte da ogni punto di vista, ma anche la letteratura, perché lei ci propone un viaggio nella letteratura che guarda a Piero della Francesca, e certo, sono tanti. Ad esempio, mi viene in mente Huxley, tanto per, l'abbiamo già ricordato, sì, Malraux, certo, e tanti altri. Ora, questo che cosa significa? Significa che il gesto artistico di Piero della Francesca è un gesto che supera l'affresco, il dipinto stesso, per andare a toccare la letteratura, per andare a toccare, per esempio, le parole di Ezra Pound.
Sì, certo, certo, sì. Direi che tocca proprio, come dire, i punti più sensibili e in qualche modo fondamentali della civiltà, diciamo, occidentale, forse per qualcuno addirittura di civiltà senza confini. No, citavamo poco fa Aldous Huxley, ecco, con lui mi serve per riconnetterci al discorso che abbiamo fatto finora. Quando lui, davanti alla resurrezione di Piero e la Francesca nel Museo di San Sepolcro, dice: questo Cristo risorto con la pesantezza del corpo fisico appoggiato sul sarcofago, con questo corpo direi in qualche modo quasi greco, perché la stessa direi ferita del costato si intravede appena. A Piero interessa il corpo nella sua integralità e perfezione. Ecco, questo personaggio, oltre che un Cristo, è per me è un eroe di Plutarco. Cosa ci vuole dire? Poi lui lo spiega, dice: in realtà questa è la resurrezione non solo nel senso cristiano del termine, ma è anche la resurrezione dell'ideale classico. Ecco, Piero in realtà è colui, come si diceva prima, che getta un ponte e si ricollega a tutto un grande percorso della civiltà occidentale. In questo senso ha appassionato e affascinato appunto lo stesso Pound, che lei ricordava quella frase molto bella che lui ha scritto, dice: se noi volessimo in qualche modo addobbare la nostra mente con le memorie, i ricordi, le immagini che veramente contano, dovremmo addobbarla con i dipinti di Velázquez e di Piero della Francesca, appunto.
Attilio Brilli, abbiamo cominciato questa conversazione parlando di letteratura di viaggio. Quello sì. Che noi abbiamo ascoltato delle sue parole non è nient'altro che un viaggio nel senso più bello, alla scoperta della persona, Piero della Francesca, della sua arte e di coloro i quali nella sua arte si sono per certi aspetti rispecchiati, perché ricordo per esempio, a proposito di giornalista di viaggio, quando lei parla di Morton, se ricordo bene, diceva che amava andare a vedere l'opera di Piero della Francesca perché era come un ritornare con una poesia imparata a memoria. Ecco, questo gesto di affetto e nello stesso tempo di estremo rispetto.
Certo, assolutamente, assolutamente. Ma direi che in questo senso, come dire, noi troviamo tutta una serie di testimonianze in qualche modo direi favolose, mi viene in mente da dire. Ecco, due esempi le voglio fare, se c'è tempo. Il primo è di Dos Passos. Dos Passos, questo grande romanziere americano, ha sostenuto, facendo descrivere i suoi personaggi, gli affreschi di Arezzo, ecco, ma lui dice in fondo: noi siamo il nuovo mondo, noi siamo il mondo progressivo, gli Stati Uniti, eccetera. E dice: ma questo futuro ha un senso se poggia i piedi saldamente in tre grandi personaggi della cultura appunto europea occidentale, da cui siamo nati noi stessi come nuovo mondo, che cita appunto e sono appunto Giotto, Dante e Piero della Francesca. L'altro che mi ha veramente stupito anche per le implicazioni che comporta è questo pittore, che può piacere o non piacere, questo non poco conta, che è Fernando Botero. Bene, Botero dice testualmente: ma io perché ho scoperto Piero e mi sono innamorato di Piero e la Francesca? Perché io a Medellin, dove abitavo, dove sono nato, noi avevamo una pittura che era la copia della copia fatta dai colonizzatori della pittura controriformistica e barocca, cioè una pittura trasudanti il sangue, i martiri, i cristi agonizzanti, i crocifissi e così via. Ecco, quando io ho scoperto Piero, ho scoperto cos'è veramente l'arte. E allora è interessante questa affermazione di Botero, perché in qualche modo è anche il rifiuto di quell'arte portata dai colonizzatori portoghesi o spagnoli nel Nuovo Mondo, nell'America del Sud. Lui rivendica una sorta di autonomia, di ripresa di contatto al di là dei colonizzatori con il vero seme della cultura e della civiltà che è appunto che trova in Piero da Francesca.
Di Piero e del suo nome in San Sepolcro mi sorprese col suo tremendo agguato il gran dipinto. Mi scoppiò in viso il supremo accadimento. Vinta la notte, schiantato ogni legame di morte e di incresciosa asservimento, emerse, mi colpì in pieno petto, l'abbagliante aurora umana. Parole straordinarie queste, un omaggio, forse uno degli omaggi più belli all'arte da parte della poesia.
Sì, sicuramente, sì.
Da chi arrivano queste parole?
Guardi, le posso dire questo, un dato biografico mio e in qualche modo di Mario Luzzi, io lo invitai, allora mi occupavo del Museo di Piero da Francesca molti anni fa a San Sepolcro e lo invitai a parlare di Piero e lui compose allora questa poesia. E direi, o l'aveva composto poco prima, e la recitò appunto proprio sotto l'affresco di Piero.
E infatti chiude questa poesia con delle parole che riassumono la figura, l'arte di Piero della Francesca, l'abbagliante aurora umana. E in queste parole c'è veramente la parabola di Piero della Francesca. Ma sì. Ha parlato nel corso di questa conversazione, Attilio Brilli, della eternità dell'opera d'arte. E in che modo l'opera d'arte di Piero della Francesca si fregia dell'aggettivo eterno?
Certo. Direi che in qualche modo, come si diceva prima, Piero trascende sempre il momento in sé per sé, il momento storico preciso. In fondo tutte le sue opere hanno avuto una serie di interpretazioni anche divergenti, proprio perché non è possibile collocarlo in un momento esatto, assoluto. La sua opera appunto trascende il momento in sé per collegarsi con una, direi, con dei valori assoluti e non, come si diceva prima, assolutamente non emotivi.
La più bella pittura del mondo, Piero della Francesca, nelle parole, nello sguardo di scrittori, poeti, artisti. Questo è l'omaggio che la casa editrice Aboca ha voluto fare a Piero della Francesca attraverso il saggio di Attilio Brilli. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Che mi fa compagnia, le dice?
Sì, che cosa sta leggendo?
Ah, cosa sto leggendo? La sorprenderà. Sto rileggendo proprio nella mia, come dire, mania, chiamiamola così, dei viaggiatori, un grande scrittore spagnolo che si chiama Leandro Fernández de Moratín, il suo viaggio in Italia, che è veramente una scoperta notevole. Non è stato mai tradotto in italiano o solo parzialmente dei brani, quella invece lo segnalerò a qualche editore perché è un viaggio veramente prezioso, ecco. Quindi sto continuando a, come dire, frugare nei cassetti più riposti per qualche viaggio meno noto dal quale tirar fuori però poi delle perle, perché i viaggiatori talvolta sono così insolenti, qualche volta irriverenti, ma poi talvolta le perle ce le consegnano comunque.
E a proposito di perle, Attilio Brilli, qual è un viaggio che lei vorrebbe fare che non ha ancora fatto per scoprire delle perle ancora nascoste a lei?
Ma lei parla di un viaggio fisico reale?
Sì, un viaggio fisico.
Metaforico?
Un viaggio fisico, oppure metaforico, che cosa sceglie?
Ma io non sono un viaggiatore. Ecco, i miei viaggi sono prevalenti, come quelli dell'Ariosto, tutto sommato, no? Se è possibile questo indegno paragone, sono sui libri e sugli Atlanti, no? Per così dire. Al di là dello scherzo, sì, mi piacerebbe dei viaggi, sì, sicuramente, ecco. E però, talvolta il viaggio più vicino può essere quello più come dire, conturbante e affascinante. Le faccio un esempio, è di una piccola scoperta che ho fatto qualche anno fa grazie a una grande viaggiatrice, Edith Wharton, la scrittrice americana, che ha scritto un libro sull'Italia, primi anni del Novecento. Ad un certo momento, dalle Alpi alla Sicilia, ad un certo momento dice, in Toscana io ho scoperto una sorta di sacro monte, o meglio sacra foresta, dove è riprodotta la pianta di Gerusalemme con le varie cappelle corrispondenti alle stazioni della Via Crucis, con detto robbiane stupende, e che si chiama San Vivaldo. Io sono rimasto trasecolato. Nato e vissuto molto in Toscana, non conoscevo San Vivaldo. Sono andato a vederlo, non è facile trovarlo perché nel triangolo fra San Gimignano, Certaldo e Volterra non ci sono indicazioni viarie, per fortuna. Quindi il viaggio è una scoperta, è una doppia scoperta, fisica, reale, metaforica, ed è un viaggio veramente nella bellezza. Ecco, quello per me è stato il più bel viaggio che ho fatto, diciamo, di recente, ecco.
Particolare.
E direi che è un viaggio che mi ricollega a una grande viaggiatrice e quindi un viaggio nel viaggio.
Certo, poi su indicazione di Edith Wharton credo che sia veramente molto molto particolare il Sacro Monte di San Vivaldo, per l'appunto,
esatto,
quello
sì,
che
sì.
Ci ha raccontato Attilio Brilli, che ringraziamo veramente del tempo che ci ha dedicato. Grazie davvero, Attilio Brilli.
Grazie a loro, no, assolutamente. Bene.